Va bene, allora iniziamo ringraziando le persone presenti, ricordando che siamo nella sede di ASA Milano in via Arena 25, ricordando che siamo dentro l'appuntamento con Parole al Vento e salutando chi ascolta il podcast su radiogaiaitalia.com. Siamo con Andrea Mauri.
Buonasera.
Buonasera a te, benvenuto. Che è uno scrittore a cui noi vogliamo bene, lo sa, e anche un collaboratore di GaiaItalia.com. Notizie, scrive di teatro, di letteratura, ed è una cosa bella. Abbiamo pensato con lui di inaugurare questo esperimento che si chiama I libri che ho amato, e nel frattempo vi parlo anche di quelli che ho scritto, perché ci sembrava carino parlare delle tue cose così, che poi sono diverse, no? E quindi partirei subito con chiedendosi qual è stato il percorso letterario, partendo dal primo libro che ti ha colpito.
Dal primo libro in assoluto?
No,
dal primo libro in assoluto che mi ha colpito.
È proprio il primo in assoluto. Ah, avevo capito male.
Sì, no, il primo libro in assoluto è L'isola di Arturo di Elsa Morante. Il primo in assoluto.
Il primo che hai letto?
Che mi ha colpito, che mi ha lasciato. No, il primo che ho letto, non, allora proprio forse il primo in assoluto, che di cui io ricordo, era Il giornalino di Gian Burrasca, che leggeva a casa di mia nonna inseguendola per tutte le stanze, ma ero proprio bambino. Mi piaceva aprire a caso il libro e inseguirla per le stanze, e leggevo così, e notavo un suo certo disappunto, perché comunque interferivo negli affari di casa durante il giorno.
Certo.
È il primo, non mi ricordo, lo leggevo ad alta voce, mi ricordo una sensazione bella, però non so se capivo tutto, era proprio forse erano anche dei primi esercizi di lettura. Quello forse è proprio il primo in assoluto, il primo libro in assoluto che ho aperto, però il primo libro in assoluto che mi ha lasciato il segno e che mi ha colpito è L'isola di Arturo di Elsa Morante, che è del 1957. Io l'ho letto naturalmente dopo un po' più.
Nel 57 non c'eri.
Non c'ero, ero da adolescente, e mi ha colpito. Allora, innanzitutto, questa è la storia di un ragazzo orfano. Allora, Arturo nel romanzo d'adulto racconta la storia, diciamo la sua storia di quando era adolescente, orfano di madre nell'isola di Procida, e quindi racconta insomma la sua vita, diciamo quello che si può definire adesso un romanzo di formazione, e con un termine che a me non piace,
sì,
e che
ne parlavamo
prima dei romanzi di formazione, che adesso insomma sono, cioè sono quasi tutti romanzi di formazione, molto spesso la narrativa contemporanea sono spesso romanzi di formazione, e quindi ora mi appassionano di meno. Però quel romanzo in particolare, che non sapevo ancora del romanzo di formazione, e forse non si chiamava neanche così insomma quando la Morante lo scrisse nel 57, e mi colpì questa storia di un bambino adolescente senza la madre, che raccontava appunto le sue vicissitudini in questa isola, le cui descrizioni sono bellissime. Cioè, è proprio quello che mi colpì anche era il racconto dell'isola con i suoi profumi, i colori, le immagini di un'isola che poi ho conosciuto dopo e che ho ritrovato nelle descrizioni. La cosa che mi ha colpito tanto dell'isola di Procida è che effettivamente quando si percorrono le strade dell'isola ci sono le case dentro, cioè sono delle strade con i muri, dei muretti che dividono le case dai giardini, e dall'esterno non si vede niente, quindi c'era questa idea di un mondo nascosto. E un'isola, almeno io me la immaginavo così, aperta al sole, alla luce. Questo fatto di avere delle case invece chiuse dentro dei muri che limitano la vista era una cosa che mi aveva catturato molto come idea, che un po' anche questa idea, no, del racconto di qualcosa di oscuro nella vita di Arturo che nasce, che si sviluppa, che poi lo porta a fare le prime esperienze da ragazzo, e soprattutto diciamo un'isola che all'inizio lo accoglie, che lui descrive come paradiso, ma che poi si trasforma in una prigione, perché nella sua storia c'è questa, diciamo, c'è questo, lui cresce con il mito di un padre assente, e il padre si chiama Wilhelm, che è sempre lontano per delle missioni misteriose, quindi lui costruisce questa immagine di un eroe. Però poi quando ritorna, e a un certo punto lui torna sull'isola con una moglie giovanissima, Nunziatella, che diventa la sua matrigna, e quando impara a conoscerlo meglio, il padre ha una grossissima delusione. Quindi questo è il primo rottura, diciamo, dell'innocenza dell'infanzia. E il padre arriva, torna da queste missioni misteriose con una moglie giovanissima, Nunziatella, di quale poi Arturo anche si invaghisce, quindi ci sono i primi turbamenti sessuali. E la scoperta, cioè il padre vicino, che però delusione, scopre insomma che ha che questa vita misteriosa poi non era misteriosa più di tanto, e delude, diciamo, lo delude la figura del padre, e quindi è la prima disillusione della sua esistenza, il passaggio dall'adolescenza, diciamo dall'innocenza, dall'infanzia all'adolescenza al mondo adulto. E quindi dicevamo che l'isola si trasforma in una prigione, cioè si sente chiuso in un mondo che gli crolla addosso e che non riconosce più.
Era
questo che mi ha colpito, appunto, come diciamo, la visione idilliaca di un'isola, no? Poi si trasforma quasi in un incubo. E poi c'era anche questo doppio mistero, diciamo, di una presunta omosessualità del padre, perché si racconta durante le varie narrazioni dell'isola di questa famosa casa dei maschi, dove si riunivano dei maschi dell'isola per fare delle feste di cui non si sapeva bene quello che accadeva, o di cui vociferavano gli isolani.
Per invidia.
Beh, insomma, c'erano dei mariti di alcune donne dell'isola che andavano a queste feste notturne, quindi secondo me c'era dell'invidia. Comunque le andavano a recuperare in cose bene conosciute, nessuno approfondiva, e c'era tutta questa atmosfera che mi ha sempre intrigato. Cioè, mi intrigava poi il mistero. L'ho trovato poi, questo però ho elaborato dopo, cioè un romanzo misterioso. Cioè, mi piaceva questo mistero che rimaneva nella scrittura.
Hai citato l'isolamento, parlavamo prima di trovarci qua di un altro libro che ti ha colpito, che è Uno nessuno dei 100.000 di Pirandello, no? Per il fatto che in qualche modo il giudizio degli altri che tu sentivi su di te poteva essere collegato anche a una forma di isolamento, no?
Sì, esatto, perché c'era questo... adesso non mi ricordo bene come sono venuto a conoscenza del romanzo, mi sarei capitato tra le mani, adesso non mi ricordo come, però mi aveva colpito questa storia di come un... io mi aspetta che mi sono segnato come si chiama, perché allora Vitangelo Moscarda, che è un nome che non mi ricorderò mai, Vitangelo Moscarda, che è il protagonista, che ha sempre vissuto con questa deformazione al naso di cui lui non si era accorto fino a quando non glielo fa notare la moglie. Quindi lui credeva, cioè era convinto della sua unicità. Poi quando la moglie gli fa notare questo difetto, allora comincia a pensare: forse non sono più io l'unico, perché gli si apre il mondo, dice: beh, allora se io non mi sono visto così per tanto tempo, gli altri come mi hanno visto per tutti questi anni che io pensavo che non ho visto il difetto? E quindi ha cominciato a riflettere sul modo in cui lo vedevano gli altri, e questi altri, ognuno di questi altri l'avrebbe visto in un modo diverso, quindi si è cominciato a interrogare su queste molteplici personalità, no? Che poteva assumere agli occhi degli altri. Quindi è questa cosa che mi ha colpito. Io, che appunto sono cresciuto con l'ossessione del giudizio degli altri, e comunque di come gli altri potevano vedere me, mi ha colpito da morire questo libro quando l'ho letto per la prima volta. Perché? Anche perché poi lui arriva alla conclusione, in realtà, che non essendo più unico, perché di fronte allo sguardo degli altri è 100.000, ma non essendo, essendo 100.000 ha perso la sua unicità, arriva appunto ad essere nessuno, e quindi c'è quasi un annullamento, no, della sua personalità. E quindi questa cosa la trovavo ancora più angosciante, perché a un certo punto mi sono detto: sì, va bene, quindi ci sono anche altri che si preoccupano del giudizio degli altri o di essere visti dagli altri, però poi se arrivano alla conclusione di non essere nessuno, perché comunque lo sguardo unico, molteplice, lo annullano. Mi sono chiesto: allora da che parte andiamo? Non ho trovato una risposta. Comunque, perché allora, come sappiamo, la letteratura non è che dà delle risposte, e per fortuna, quindi instilla dei dubbi, delle riflessioni. Questa è una delle tante, insomma.
Però è un bel interrogativo.
È un bel interrogativo, ma a Pirandello, ricordiamo che Uno Nessuno è 100.000 del 1926, quindi... diciamo già, penso, molto moderno, affrontando il tema dell'alienazione della società, di questa visione frammentata, quindi molto avanti.
E poi mi hai detto che un altro romanzo che ti ha provocato turbamenti era Radici, no? Che consideravi in qualche modo proibito, per ragioni che adesso ci dirai, insieme anche alla Stanza di Giovanni. No?
Allora, Radici è il romanzo di Alex Haley.
Sì.
Io lo definisco, cioè, per me lo considero il libro proibito per eccellenza, perché appunto l'ho trovato per caso nella biblioteca di mia nonna, a casa dei miei nonni. A poi succedeva tutto a casa dei miei nonni, io poi frequentavo tantissimo la casa dei nonni, quindi c'erano tra... in una scrivania sotto c'erano dei libri, ma c'erano delle cose. Mio nonno insegnava statistica all'università, quindi c'erano un sacco di libri di statistica. Però poi mi ha colpito questo volumone, perché Radice è un volumone con una copertina marrone, me lo ricordo ancora, quell'edizione
allora.
Marrone, con una scritta grossa sul di lato, Radici in grosso. Ho detto: madonna, che è sta cosa Radici, così mi... l'ho cominciato, l'ho aperto e mi sono trovato di fronte a un mondo, prima perché appunto non sapevo assolutamente cosa trattasse, quindi mi trovo di fronte a un racconto, diciamo, sulla schiavitù. Radici racconta appunto, cioè parte, è il racconto di un ramo della famiglia dello scrittore, che parte da uno dei suoi avi, che si chiamava Kunta Kinte, che dall'Africa arriva negli Stati Uniti come schiavo, adesso non mi ricordo in quale stato degli Stati Uniti come schiavo. E qui poi narrano le storie, cioè delle generazioni successive. Quindi già questo fatto era nuovissimo per me, che non sapevo, no, di questa storia, così mi ha colpito questa... E poi nelle descrizioni, a un certo punto nella narrazione, Kunta Kinte ha una figlia che si chiama Kizzy, che a sua volta lei cresce all'interno di una famiglia di bianchi che le insegnano a scrivere, le insegnano a leggere, quindi questa cosa diventa pericolosissima, perché lei a quel punto acquisisce un'intelligenza e quindi una capacità di parole, di ribellione sopra la norma, e quando si ribella per punizione viene venduta poi a uno squallidone, un capo bianco,
uno dei tanti
delle piantagioni, così che il primo giorno di lavoro la violenta nei campi. E questa cosa mi ha colpito, perché casualmente poi una volta ho aperto le pagine proprio su quella scena là, cioè che è una scena che è veramente forte di violenza, che non avevo mai letto, quindi una parte molto inquietante ma con dei dettagli anche molto erotici, e quindi ho vissuto questa strana dicotomia tra qualche cosa che sentivo, che cioè era appunto era violenza e quindi cioè faceva parte, diciamo, della categoria del male, con qualcosa che invece era attraente, con la descrizione molto viva
molto erotica,
nonostante l'atto violento, molto erotico. Quindi questa cosa mia, per cui io però cioè sapevo che era una cosa che non potevo raccontare a nessuno, quindi richiudevo il libro, mi vergognavo di averlo letto, e quando potevo, che a casa non c'era nessuno, riprendevo. Per cui è un libro che ho letto a pezzi, mosaico, li ho ricostruiti, non so neanche se ho letto tutto, però ho letto dei pezzetti, dei pezzi, dei pezzoni così, anche perché era abbastanza corposo, e però lo leggevo sempre un po' con una certa velocità, perché sapevo che poi a un certo punto l'avrei dovuto nascondere.
E la stanza di Giovanni?
No, la stanza di Giovanni è più tranquillo adesso come, come rapporto, cioè quello l'ho letto proprio così, diciamo così, come si legge un libro in maniera normale, senza questo,
e poi
senza questa angoscia. Però anche lì è un libro, dunque la stanza di Giovanni è del 50,
sì, degli anni 50, ma non ricordo la data 50. Esattamente.
Aspetta che me lo sono scritto, perché
Si scrive tutto.
No, io sì. Ah, del 56, no, perché sì, no. No, perché la cosa che mi aveva colpito, che allora è un libro degli anni 50 che parla apertamente di omosessualità.
E con una grande attenzione ai sentimenti.
E una grande attenzione ai sentimenti. Ricordiamo che è di James Baldwin, l'autore. E che però è naturalmente, cioè, parla apertamente di omosessualità, però cioè, siamo negli anni, cioè scritto negli anni 50, per cui cioè, tanti sensi di colpa ci sono nella storia, quindi questa cosa cioè, la trovavo, cioè, mi agitava parecchio questo fatto del protagonista David, che a parte fuggiva da ogni situazione, cioè scappava dalle sue responsabilità, ha lasciato gli Stati Uniti perché aveva avuto un rapporto con un uomo, poi si è trovato in una rissa, quindi poi lui scappa, va a finire a Parigi, e lì dove conosce Giovanni, che fa il barista, il barman, in un locale gay della capitale francese. Però questo rapporto anche con Giovanni è molto documentato, e quindi è un tira e molla. E questa cosa mi colpiva tanto, no? Cioè, insomma, c'è questo senso di colpa che tornava, anche perché poi David ha una fidanzata, quindi c'è tutto un torna da lei, però poi desidera Giovanni. Intanto Giovanni, il romanzo si apre con la notizia di Giovanni, l'amante di David, che sta per andare alla ghigliottina, perché poi Giovanni uccide il proprietario del bar dove lavorava. E quindi c'è tutto questo movimento, c'è una grande marea di sentimenti, e che quindi cioè, mi interrogava sul modo di considerare e ponderare, riflettere sull'omosessualità.
E poi abbiamo altri libertini che per la nostra generazione è praticamente imprescindibile, se ne deve parlare.
Vabbè, poi tu lo sai, perché poi con Ennio abbiamo fatto tanti anni fa era un programma per la radio
durante il lockdown, facciamo questa diretta per la Vasca dei Pesci TV, no?
Esatto. E abbiamo parlato parecchio di Tondelli.
Sì, abbiamo fatto una specie di incontro.
Beh, diciamo, altri libertini io lo trovo, l'ho letto un sacco di volte, e ogni volta che lo trovo bellissimo. Mi piace tantissimo perché allora, innanzitutto c'era appunto l'esperimento di un linguaggio nuovo, 1980, quindi è un modo nuovo di raccontare, no, quello che succede, e di raccontare anche la provincia. Ma poi l'altra cosa bella che mi piace del libro è che si abbandona, diciamo, la descrizione dell'individuo e si raccontano i gruppi, si racconta la collettività. C'è Posto di Ristoro, che è il primo racconto,
sì,
che è bellissimo, cioè che è questo bar della stazione dove si riunisce l'umanità varia dentro, cioè di una provincia...
Peraltro,
che la senti asfissiante nella descrizione.
Peraltro io in quel periodo lavoravo in una radio di Reggio Emilia, Radio R, e la stazione di Reggio Emilia era proprio così, esattamente come è descritta in quel romanzo, quindi lui è stato anche molto acuto a raccontare una realtà che esisteva, non c'era assolutamente nessun tipo di fantasia, quella era la realtà romanzata splendidamente per quei tempi. E scusa, poi torniamo a altri libertini, però è curioso, no? Che Altri Libertini è ambientato in un certo momento storico con tutta una serie di questioni anche legate alle droghe, alle tossicodipendenze, le dipendenze in generale, l'alcolismo. E poi tu dopo 20 anni e passa, 30 forse, scrivi Camp Sex, che parla un po' della stessa cosa, anche se in termini diversi, rispetto a una comunità più ristretta, ma che comunque è quella che anche Altri Libertini rappresenta in qualche modo.
È una comunità, sì, chiaramente sì, una comunità mutata, diversa. E, no, stavo riflettendo sul fatto della comunità, ma anche del lavoro collettivo. Adesso su questo libro, che è una cosa un po' sui generis, no? Che per raccontare una certa comunità, che però nel caso di Tondelli chiaramente era visibile, certo. Nel caso del Chemsex non è una comunità visibile, quindi è stato necessario un lavoro collettivo per cercare di trovare dei punti di contatto con questa comunità perché si raccontasse, che non era scontato che questa comunità si volesse raccontare. Tant'è vero che scrivendo il libro con Angela Infante, Angela che è counselor alle malattie infettive al Policlinico Tor Vergata di Roma, ha avuto prima dei contatti con delle persone che avevano manifestato la volontà di raccontare l'esperienza di Chemsex. Per cui sulla base di questo, e volendo poi espandere anche la ricerca ad altri, oltre a quelli che Angela trattava così per il suo lavoro, avevamo preparato un questionario da mandare o da far girare a chi volesse, rispondere per capire come succede, che cosa accadeva all'interno, chi voleva raccontarsi col Chemsex. Cioè, il libro è del 2020, c'era in quel momento, si sentiva, si percepiva la volontà di cominciare a parlare e di far uscire fuori il fenomeno. E la cosa interessante è stato che invece del questionario che avevamo preparato, le persone che hanno deciso di raccontarsi lo hanno voluto fare attraverso dei video. Sarà stato appunto perché era il periodo del lockdown e quindi hanno raccontato la loro esperienza tramite video. Quindi questa è stata un'esperienza ancora più forte, perché non ci aspettavamo questa cosa. E vedere persone che raccontavano se stesse attraverso il video, sapendo naturalmente gli era stato spiegato che la potevano mantenere anonimato, tutte le garanzie del caso, quindi non sarebbe stato diffuso all'esterno se non solo per dare vita al progetto, però come fonte di informazione era molto forte, perché a molti ci hanno messo la faccia da che non volevano raccontarsi. Questo da una parte, dall'altra che in alcuni casi è stato un po' ostracizzato il libro dalla comunità, perché in alcuni casi appunto c'era sempre delle resistenze da chi invece voleva che il fenomeno non uscisse fuori e quindi non se ne parlasse. Ora non so bene per quale motivo, però che rimanesse più qualche cosa che fosse che rimanesse.
Però ci sono dei paralleli, no? Li noto adesso. Noi abbiamo passato insieme tutto il pomeriggio e non ne abbiamo nemmeno accennato. Ci sono dei paralleli, perché Tondelli viene processato per Altri Libertini.
Sì.
Perché c'era tutta una società che non voleva che questa parte venisse raccontata in quei termini. Poi c'è questo episodio che racconto perché è molto divertente. Alla prima di Altri Libertini io partecipai a quel laboratorio di preparazione allo spettacolo Altri Libertini. I teatri, dopo la prima di Udine, pagarono una penale pur di non averlo in scena, perché durante la prima dello spettacolo appare un culo nudo e una donna in platea si alza, grida e sviene. Ed è straordinario, no? Perché comunque quando cerchi di raccontare una verità, e tu ed Angela lo sapete per ragazzi chimici, c'è sempre qualcuno che ostracizza, non si capisce, no? Perché non si debba raccontare la realtà per quella che è, posto che un grido e una donna che sviene per un culo nudo è una roba di una comicità che non è nemmeno possibile raccontare. Però sono curiosi questi paralleli a 40 anni di distanza, o magari no, li vedo solo io, allora sbellicatevi dalle risa.
Ma poi dopo, guarda, devo dire che in realtà, allora, quei video di cui parlavo sono stati fondamentali anche per la, diciamo, la costruzione narrativa del libro, no? Che sono dei racconti, naturalmente ognuno con, diciamo, la sua storia, con la sua esperienza. Dico fondamentali anche perché grazie al video avevamo in mano del materiale da studiare, no? Cioè proprio la persona, il modo di raccontare, come voleva raccontare la storia e anche, diciamo, la gestualità, il tono di voce, dove si è messo a registrare il video, e quelle, i tentennamenti, le pause, insomma, cioè era tutto materiale narrativo poi alla fine certo. Che serve, che è servito nel... E devo dire che poi è che poi dopo questi ragazzi che hanno deciso appunto di raccontare la loro storia ci hanno ringraziato perché effettivamente loro si sono, cioè hanno sentito che era arrivato il momento, ma volevano condividere l'esperienza, cioè quello che dicevo prima, c'era il, a un certo punto c'era l'esigenza di portare fuori questa esperienza del chemsex, perché in alcuni di questi ragazzi raccontavano che durante gli incontri che si chiamano i chill, quando anche se avevano assunto un sacco di sostanze eccetera, però alcuni si fermavano a riflettere sul fatto che cioè, volevano condividere questa esperienza con gli altri che, con cui stavano, con cui si trovavano, cioè che non, a un certo punto non doveva essere, volevano superare il fatto che fosse solo un'esperienza individuale di assunzione delle sostanze e di fare del sesso per la durata del chill un giorno, qualche ora, un giorno, l'intero fine settimana, ma di condividere questa esperienza. Quindi era nata questa esigenza di farlo uscire fuori. Quindi quando poi si è presentata il progetto, alla fine hanno aderito molto volentieri, proprio perché si fosse, diciamo, raccontato all'esterno.
Ecco, io vorrei che tornassimo a Mauri, autore adesso, prima di andare all'altro libro che ti ha,
sì,
che ti ha tanto colpito. Il passo dell'ombra è Poison, io ho letto tutte le cose che tu hai scritto, sono due romanzi completamente diversi l'uno dall'altro. Queste esigenze che poi si manifestano, queste esigenze di espressione, di raccontare, eccetera, che poi si manifestano nei libri che scrivi, che radici hanno, ecco, questo è. Perché tu hai scritto diverse cose che sono molto diverse l'una dall'altra, no? Anche se sono accomunate dalla necessità, poi tu mi dici che sono scemo e io aderisco, raccontare quello che non viene raccontato, ecco, in Poison il punto di vista di questa persona che è ammalata, vista dall'esterno, e il passo dell'ombra, che invece è qualcos'altro, che non viene raccontato mai neanche in quel caso.
Allora, io ho riflettuto sul, diciamo, sull'idea che ci sono appunto, come dici tu, degli aspetti della realtà che non vengono detti, o che comunque vengono interpretati manifestati, però che sono lì, cioè che formano, no, poi il nucleo di una relazione, di un sentimento, di un amore. E quindi mi veniva, cioè, era l'idea di dare corpo alla parte, quella più misteriosa, come dicevo prima. Per questo poi, ecco, L'isola di Arturo mi ha colpito tanto e rimane il mio romanzo preferito, perché c'ha quell'alone di mistero che secondo me anche in altre esperienze di vita rimane. Quindi quello che mi piaceva, che ho provato a scrivere, comunque sentivo l'esigenza di scrivere, era quello di dare una forma a questa parte misteriosa della vita che rimane sempre in ombra. E in Poisson c'è il personaggio, a parte il personaggio della madre Beatrice, ha la demenza senile, quindi è in una clinica per insomma, che è ricoverato in questa clinica, che possiamo definire la clinica degli smemorati. Oltre appunto ad avere la demenza senile, era anche una presunta veggente, leggeva i tarocchi durante insomma le sessioni con le amiche, eccetera. Quindi c'era questo doppio aspetto misterioso che mi piaceva raccontare, cioè quanto questa presunta veggenza potesse influire sulla memoria della madre, anche in un momento in cui la memoria cominciava a svanire. Cioè, in che modo, cioè, le due parti possono equilibrarsi, potevano arrivare, no, a un punto di equilibrio oppure no, in che modo la veggenza incideva sulla memoria e in che modo la veggenza aveva condizionato la vita della madre
anche se va detto che la lettura del tarocco all'interno del romanzo sembra essere uno dei pochissimi momenti di lucidità della protagonista, o no?
Rimane, sì, però non sappiamo se infatti, allora, è una, come dire, è un bene rifugio il tarocco nella clinica, perché le serve per, diciamo, no, per tenere in piedi quegli sprazzi di vita quotidiana di come era prima. Ma non lo sappiamo se però sono dei momenti di lucidità, perché ci sono anche momenti in cui Beatrice ricorre ai tarocchi quando il mondo intorno le sembra vacillare, ha dei momenti di smarrimento e quindi le si aggancia a questo mazzo che è sempre lì sul tavolino, sul comodino della stanza, però non lo sappiamo se sono sempre dei momenti di lucidità. E quindi non so se quello che mi interessava era capire se la madre, cioè se attraverso i tarocchi la madre faceva uno sforzo per recuperare quella memoria e quanto la memoria ancora funzionava nella modalità preveggenza e quanto, essendo stata presunta veggente, conosceva la storia della famiglia, quanto è rimasto di quella parte della memoria che non è andata via e quanto attraverso i tarocchi ancora, no, poteva recuperare delle parti per non smarrirsi completamente.
E invece il passo dell'ombra?
Allora, qui l'idea è nata, la parte misteriosa dei corpi, cioè come trovare un equilibrio sui corpi conformi e corpi difformi. L'idea è nata perché c'è questo ballerino che è un perfetto ballerino di danza classica che viene dal flamenco, che ha un corpo perfetto, che però a un certo punto sente il peso della sua, diciamo, di una responsabilità, cioè quello di rappresentare sempre la perfezione in ogni performance, che non è sempre così, perché ci sono dei momenti in cui si sente sfruttato, in cui sente che il corpo non risponde esattamente come lui vorrebbe e a un certo punto arriva anche a pensare di essere un impostore, perché quando arrivi ad un certo livello di celebrità il pubblico dà per scontato che tu sai fare quelle cose, ma se invece non è veramente, se tu che sei sul palco non riesci a raggiungere quella perfezione che vorresti raggiungere, ti senti di aver ingannato il tuo pubblico. In questo conflitto tra la perfezione esteriore e un'imperfezione interiore subentra l'incontro con Antonio, che si conoscono. Antonio fa il giornalista, fa il fotografo, giornalista, fotografo, fotoreporter, si incontrano ad uno spettacolo di danza a Granada e nasce una relazione che è anche amore, non è solo amore, è amicizia e attrazione, comunque è una relazione molto intensa. Antonio ha una deformità al piede, quindi una zoppia, e quindi anche questo, diciamo, c'è questa forma di attrazione di Antonio nei confronti della perfezione di Esteban, così si chiama il ballerino, alla ricerca di qualcosa che lui non ha, che ha sempre inseguito. E che allo stesso tempo però per Esteban è uno specchio della sua imperfezione interiore che sente, quindi c'è un'amalgama di emozioni che nasce fra i due, e quindi un incontro del corpo, tra un corpo apparentemente quindi perfetto e un corpo apparentemente imperfetto, perché poi c'ha una sua perfezione interiore in un gioco di specchi tra i due protagonisti.
E qui andiamo all'altro libro che ti ha colpito, l'ultimo di cui parleremo, che è La più recondita memoria degli uomini di Sartre.
Esatto, e dove c'è questo gioco di specchi anche qua? Allora, io ho comprato questo libro, non mi ricordo quando l'ho trovato per caso, è un libro del 2022 e l'autore è Sarr, è un senegalese, adesso non mi ricordo tutto il nome completo, e l'ho cominciato a leggere per caso, mi ha colpito da morire perché è oltre ad essere un, come dire, quasi un'indagine, ecco, si può definire un'indagine letteraria. Il protagonista è uno scrittore africano francofono che insegue per tutta la vita il libro, un libro plagio di un autore misterioso, e lo insegue in Africa, lo insegue in altri continenti, rimane ossessionato dalla storia di questo libro e dell'autore, e quindi attraverso delle indagini, e quindi nel corso del romanzo incontra molti personaggi durante il suo percorso, ma anche attraverso l'incontro con la cultura africana che recupera, e lo scrittore vive a Parigi, e ricostruisce la storia dell'autore misterioso, dalla nascita, l'infanzia, la fase adulta, fino alla fine, senza conoscerlo mai. Quindi è l'inseguimento di qualcosa di misterioso in questo caso, che non si concretizza, ma che ossessiona la figura dello scrittore. Ed è forse lo scrittore appunto si identifica in questo autore, che ha avuto un successo per un libro che poi molta critica aveva considerato un plagio, e quindi l'aveva buttato nella spazzatura della letteratura come qualcosa che di letterario non aveva nulla. Però è interessante perché appunto è un'indagine letteraria, dicevamo, perché poi alla fine, anche attraverso la riflessione su altri libri, lo scopo della ricerca è una riflessione sulla scrittura, cioè su quello a che cosa serve veramente la scrittura. Cioè, se un libro, che è anche un plagio, ma che è un plagio perfetto dal punto di vista letterario, tanto che alcuni critici famosissimi non se ne erano accorti che fosse... che era un plagio, e che cos'è la scrittura allora? Cioè, va bene qualsiasi cosa la scrittura? Si può vivere per la scrittura? Ed è un interrogativo molto interessante. L'altro aspetto che emerge dal libro è che c'è questa ricerca solitaria, qui torniamo al fatto del lavoro in solitudine, che è una ricerca fatta in solitudine dallo scrittore, che è un po' anche la metafora della scrittura in solitudine, cioè di un lavoro che lo scrittore fa da solo, e una ricerca così che va avanti in maniera isolata dal resto del mondo, e che però cerca un contatto col mondo andando appunto alla ricerca di queste fonti, di informazioni, e di ampliare il proprio orizzonte. Mi viene in mente appunto questo fatto, ecco, l'unico esperimento invece, parlavamo prima di ragazzi chimici, che non è di scrittura in solitudine, è quella di ragazzi chimici, non solo perché l'abbiamo fatta a quattro mani, ma perché c'era l'ausilio di questi video dei ragazzi che comunque spezzavano la solitudine della scrittura, anche se la scrittura sì è solitaria, però comunque c'era sempre l'immagine di chi raccontava una storia. E quindi rimane questo interrogativo: cos'è la scrittura?
Allora, su questa domanda chiudiamo l'incontro per chi ci ascolta su radiogaetalia.com. Andrea Mauri ha parlato dei libri che ha amato e anche dei suoi, di quelli che ha scritto, tra i quali Ragazzi chimici, Le confessioni di Cam Sex, Il passo dell'ombra e, prima ho detto Poison, adesso lo dico alla francese, Poison.
Va bene detto perché, in tutti e due modi, lasciamo il mistero del titolo.
Ma scusi, ma non per questo, perché io il francese lo pronuncio benissimo, capito?
Questo, allora va bene.
E perché qui possiamo continuare. Grazie per aver ascoltato.
Grazie. RadioGaiaItalia.com